Wikiradio. Massimo Raffaeli racconta Elio Vittorini.
Qualcuno ha detto che il Novecento è il secolo che ha inventato la gioventù. Lo scrittore Elio Vittorini è stato, quanto a questo, e in ogni senso, un ragazzo del suo secolo. Dopo un'esperienza breve, bruciante, che è coincisa con la sua stessa vita, Vittorini è morto ad appena 58 anni, il 12 febbraio del 66, nella sua casa sulla Darsena del Naviglio Grande a Milano. È stato un autodidatta, un uomo di mille mestieri, una vera e propria centrifuga della nostra letteratura, e si potrebbe dire, stando al paradosso, che è nato come scrittore e per la prima volta a Ortigia di Siracusa il 23 luglio del 908. Il padre era un ferroviere che aveva condotto la famiglia in lungo e in largo per la Sicilia, in un vero e proprio deserto culturale, in cui però Vittorini aveva scoperto o salvato quello che sarebbe stato il libro della sua esistenza, una specie di piccola Bibbia portatile, tipica peraltro di un uomo che ha costruito non una, ma come vedremo, ben tre vite di intellettuale. Questo libro è, neanche a dirlo, il Robinson Crusoe di Defoe, la storia cioè di un uomo che appunto aveva saputo inventare se stesso in un luogo che tutto peraltro sembrava volerlo cancellare. Dopo studi tecnici, peraltro decisamente sbadati, dopo una serie di vagabondaggi alla ricerca di un lavoro, Vittorini dalla Sicilia approda a Firenze nel 29. Stringe amicizia con i letterati ermetici, Montale soprattutto, e quelli di una rivista un tempo molto famosa, in odore in qualche modo di fronda o di antifascismo, come Solaria, e d'altro lato si lega invece di una profonda amicizia con alcuni cosiddetti fascisti di sinistra, cioè dei giovanissimi fascisti che erano però a loro modo dei populisti e dei rivoluzionari. Due nomi su tutti, i nomi dei suoi amici, Vasco Pratolini e un giovanissimo Romano Bilenchi, che tanti anni dopo, in uno dei suoi libri più belli, Amici, ricorderà Elio Vittorini in un capitolo essenziale della sua bibliografia intitolato appunto Vittorini a Firenze.
Intanto mi ero stabilito a Firenze ed è stato a Firenze che ho completato la mia formazione nell'amicizia con Montale, nel dialogo con scrittori e pittori di varie parti d'Italia, che a quei tempi era da lì che parlavano su scala nazionale. Nella scoperta degli interessi politici che la guerra di Spagna, Monaco e via di seguito rendevano sempre più rilevanti. A Firenze cominciai a scrivere il libro che viene considerato il mio più significativo, Conversazione in Sicilia.
Vittorini sopravvive nella sua prima vita giovane di letterato in maniera inquieta. È povero, si impiega come semplice correttore di bozze alla Nazione, traduce in odore già di scandalo alcuni autori della moderna letteratura anglo-americana. Poe, Lawrence, Saroyan, Faulkner, Steinbeck. Non conosce l'inglese se non in maniera libresca e, pari a Montale e ad altri suoi celeberrimi amici, si fa aiutare ufficiosamente da quella che un tempo veniva chiamata, con una parola molto discutibile, una grande negresse della nostra letteratura, Lucia Rodocanachi, che invece l'inglese lo sapeva davvero. Ma queste traduzioni sono comunque il punto d'avvio di una vera maturazione, una precoce maturazione etico-politica di Elio Vittorini, che in qualche modo vira a tutto tondo già nella primavera del 36 con un evento che aprì gli occhi a quasi tutti gli uomini di buona volontà della sua generazione, con la guerra di Spagna. Quando Vittorini legge sui giornali dell'assedio di Barcellona, di Madrid, è già a suo modo uno scrittore. Ha pubblicato nel 1931 i racconti di Piccola Borghesia, ha cominciato a scrivere nel 1933, subito bloccato dalla censura, un romanzo di formazione intitolato Il Garofano Rosso, e nel 1938, già virato verso altri lidi politici, decisamente potremmo dire verso il Partito Comunista clandestino, si trasferisce a Milano. Dirà che sentiva ormai Firenze, la fascistissima Firenze, come una città chiusa pari ad un sonetto, e che agognava come ogni giovane, come ogni adolescente. Adolescenza, noi sappiamo, vuol dire per etimologia ardore. Una città come Milano, che sentiva invece aperta, mobile o, diceva, transitiva. È qui che scrive quello che compie la sua giovinezza di scrittore, ma che quasi tutti i critici, gli studiosi e i lettori di Vittorini ritengono il suo capolavoro. Scrive Nome e lacrime, che nel 1941, a guerra ormai iniziata, si intitolerà Conversazione in Sicilia.
Io ero quell'inverno in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi sono messo a raccontare. Ma bisogna dica che erano astratti, non eroici, non vivi. Furori in qualche modo per il genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornale squillanti e chinavo il capo. Vedevo amici per un'ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola. Chinavo il capo. E avevo una ragazza, o moglie, che mi aspettava, ma neanche con lei dicevo una parola. Anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto, e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l'acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo. Pioggia, massacri sui manifesti, nei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte. Muti amici. La vita in me come un sordo sogno, e non speranza, quiete.
Questo libro, Conversazione, contiene, potremmo dire, tutto quanto Vittorini scrittore. È un libro scandito tra una forte tensione simbolica. Non può essere un libro realista, perché anzi è scritto come un libro in codice, e rilancia al lettore una serie di emblemi che tuttavia il lettore sa già allora ben decodificare. Vi si parla di umanità ferita, di astratti furori, di nuovi doveri. Un mondo che sta deflagrando nella guerra e un'esigenza, d'altra parte, di dedurne quanto è ancora vivo e quanto è ancora umano. Conversazione è la traccia di un ritorno alla sua Sicilia da parte di un personaggio che si chiama Silvestro e che va a ritrovare autobiograficamente sua madre, che ha un nome altrettanto simbolico, Concezione. Si tratta di una vera e propria nequia, il nome con cui gli antichi greci indicavano la discesa, il ritorno, il regresso alle madri mitiche. Scritto, come dirà il più grande studioso del nostro romanzo secolare, Giacomo De Benedetti, in uno stile rapsodico, è un libro di dialoghi fitti, di parole che cercano un dialogo prima che dialogare. È una scrittura frontale, austera, che chiede quasi il supporto di un'immagine che lì non c'è. Non è un caso che tanti anni dopo, la massima interpretazione di Conversazione in Sicilia sarà affidata al cinema severo, classico, di Jean-Marie Straub e Daniel Huillet, che firmeranno quel capolavoro intitolandolo semplicemente Sicilia.
Non sentivate la puzza?
Il signore parla della puzza che veniva dal corridoio.
Veniva puzza dal corridoio?
Ma come? È incredibile! Non la sentiva?
Il signore parla della puzza di quei due.
Quei due? Quei due al finestrino facevano puzza? Che puzza? Ah, la puzza, la puzza. È strano, non c'è posto al mondo dove siano più malvisti che in Sicilia. Eppure sono quasi tutti siciliani in Italia a fare questo mestiere.
Tutti siciliani?
Davvero. Sono 15 anni che giro l'Italia. Ho vissuto a Firenze, ho vissuto a Bologna, a Torino. E vivo a Milano. E dovunque ho trovato un siciliano, era di questo mestiere.
Già, così dice anche mio cugino, che viaggia.
Beh, del resto è comprensibile. Siamo un popolo triste noi.
Triste?
Molto triste, lugubre anzi. Sempre pronti. Tutti a veder nero, sempre sperando qualcosa d'altro di meglio e sempre disperando di poterla avere, sempre sconfortati. Sempre abbattuti e sempre con la tentazione in corpo di toglierci la vita.
Può darsi che sia vero, ma che c'entra questo con l'andare a fare quel mestiere?
Credo che c'entri, non so come spiegarlo, ma credo che c'entri. Che fa uno quando si abbandona, quando si butta via per perduto? Fa la cosa che più odia fare. Credo che sia questo.
Sembrerà paradossale, ma Conversazioni in Sicilia, per Vittorini, non solo è il romanzo che chiude la sua prima giovinezza o la sua prima vita, come abbiamo pure detto, ma è anche quello che rischia di chiudere, e in un certo senso sarà così, la sua produzione letteraria. Vittorini nel 1941 pubblica o vorrebbe pubblicare una antologia americana con testi e note dei suoi autori prediletti, ma la censura fascista blocca questo libro da Bompiani, che uscirà pochi mesi dopo con le note pudibonde, una specie di paracadute accademico, firmato da un grande critico letterario e però fascista, suo amico Emilio Cecchi.
Era una letteratura americana come letteratura tutta cose, tutta vitalità, e che in quell'epoca, in cui le culture letterarie che avevano più influenza sull'Italia erano quella francese, quella tedesca, doveva avere per Vittorini un significato di antitesi, nel senso di una letteratura meno intellettualistica e anche di letteratura che aveva una forte carica di protesta politica. Hemingway, che è rimasto un po' lo scrittore americano tipico della sua scelta stilistica e di poetica, però era un autore che in Italia sotto il fascismo non si poteva tradurre, solo piccoli pezzi, racconti sono stati tradotti, e Vittorini in americana tradusse La breve vita felice di Francis Macomber.
Nel 1942 Vittorini si è iscritto al PC clandestino, addirittura viene arrestato dopo la caduta del regime il 25 luglio e rimane in prigione fino all'8 settembre, entra in clandestinità e nella resistenza si occupa della stampa del partito insieme con un futuro martire della resistenza stessa, Eugenio Curiel. Quasi in presa diretta, dopo la liberazione, pubblica un romanzo, un tempo molto letto nelle nostre scuole, Uomini e no, che di Conversazione in Sicilia è quasi un prosieguo nello stile, se non nel contenuto, e che dà carne o spessore tridimensionale a quelli che in Conversazione si chiamavano appunto astratti furori o nuovi doveri. Fatto sta che dal 45 Vittorini è prevalentemente non uno scrittore ma un uomo del fare, un militante della cultura, e si potrebbe anche dire che per 2 anni, dal 29 settembre del 45, egli è essenzialmente il direttore di una rivista destinata a fare epoca, stampata da Einaudi, prima settimanale e poi mensile, un murale o da Zebao nelle mura, sulle mura, anzi, di Milano distrutta, e questa rivista si chiama persino ovviamente Il Politecnico.
E i primi numeri di Politecnico Settimanale, tutto il Politecnico Settimanale, dimostra questa spinta, questo slancio, questa affluenza di persone intorno a questo tema centrale che era insomma la ristrutturazione di una cultura che era ormai decrepita, morta e sepolta.
La terza giovinezza di Elio Vittorini, dopo quella della letteratura e dopo quella della militanza politica, è la giovinezza postdatata, si direbbe, di uno straordinario talent scout o di un editor, allora la parola la non usava, convinto una volta per sempre oramai che la letteratura o ha un compito di conoscenza, di interpretazione della realtà, oppure la letteratura proprio non è. Tanto più che in questi anni, siamo ormai fra la metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, Vittorini, come tutti gli italiani, è al cospetto di una mutazione storica di carattere, come oggi si dice, epocale. È di fronte, cioè, a un boom economico e a una trasformazione che in Italia non ha precedenti pensabili. Dopo Politecnico è vero che ha scritto almeno 2 tra i suoi libri più singolari e più belli. Uno è del 47, addirittura si intitola Il Sempione strizza l'occhio al Fréjus. L'altro, che taluni specialisti ritengono il suo capolavoro, Le donne di Messina, è del 49. Ma è vero che dall'inizio degli anni 50 Vittorini è a tempo pieno un editor, anzi un editore. Già stato consulente per Bompiani, per Mondadori, lo è prevalentemente di Einaudi. E da Einaudi, all'inizio del decennio 50, vara una collana destinata a fare scuola, I Gettoni, che propone fino al 1958 qualcosa come 58 titoli. Sono testi che assomigliano molto al direttore di collana: racconti, romanzi, autobiografie, opere di testimonianza, pamphlet, ma sono comunque sempre testi di ricerca, cioè scommesse sulla realtà presente, testi di ipotesi, diremmo noi, prima che di certezze. Certo, se i nostri ascoltatori avessero davanti la lista degli autori pubblicati da Vittorini, rimarrebbero, come si dice, basiti. Provo a citarne alcuni: Beppe Fenoglio, Giovanni Arpino, Mario Rigoni Stern, Anna Maria Ortese, Tonino Guerra, Franco Lucentini, Lalla Romano, Leonardo Sciascia, Giovanni Pirelli. Tra i pochissimi stranieri, un vero fuori classe, niente meno, Jorge Luis Borges, con La biblioteca di Babele.
Un grande scrittore per il quale ho molta ammirazione da molto tempo, che è lo scrittore argentino Borges, che io considero della stessa importanza di scrittori come Faulkner e Hemingway. Spero che con questo premio potrà acquistare un'udienza di carattere internazionale.
Come, studiandone le carte e gli archivi editoriali, ci ha raccontato una ventina d'anni fa con un bel volume da Einaudi l'editore Vittorini, Giancarlo Ferretti, Vittorini stesso non era affatto un editor facile. Talvolta era persino un editor molto invasivo e petulante, ma quello che sarebbe poi divenuto il suo coadiutore massimo all'interno di Einaudi, Italo Calvino, avrebbe scritto quanto a questo, che a lui interessavano solo libri che fossero insieme di esperienza e di immaginazione.
Era sempre difficile capire le ragioni delle sue scelte, capire, prevedere quello che gli sarebbe piaciuto e quello che non gli sarebbe piaciuto. Tante volte gli facevo leggere una cosa che dicevo questa dovrebbe piacergli e invece non gli piaceva. Era sempre imprevedibile e per anni mi rompevo la testa per cercare di capire un sistema delle sue scelte. E il sistema era che lui non aveva sistema, che non reagiva mai due volte allo stesso modo nella stessa direzione. Era sempre qualche cosa di nuovo, di diverso, era sempre una ragione diversa che determinava le sue scelte. In questo senso un manierismo vittoriniano, che pure c'è stato, che ha avuto una influenza nella letteratura italiana, lui era sempre il primo a escluderlo, a non incoraggiarlo. Magari incoraggiava per un momento altri manierismi, ma poi subito dopo si muoveva in un'altra direzione. Era sempre l'uomo del movimento.
È ovvio che rimane nel curriculum di Vittorini, editore, come una macchia addirittura per alcuni, il rifiuto del Gattopardo, straordinario romanzo di Tomasi di Lampedusa, ma è vero altrettanto che Vittorini, rifiutandolo, è probabile che fosse disposto a ignorare o comunque a non tenere nella giusta considerazione la caratura artistica di quell'opera, perché profondamente interessato più a qualcosa che sapesse presagire il futuro che non a dedurre una verità dal passato. Forse questo è così vero che alla fine dell'esperienza dei gettoni, Vittorini, nella sua terza vita editoriale, diciamo così, rilancia e insieme con Calvino, fra il 59 e il 67, l'ultimo fascicolo uscirà postumo, vara da Einaudi il Menabò, una rivista monografica e senza preoccupazione di scadenza fissa, che tuttavia pubblica alcuni numeri rimasti nella storia della letteratura italiana. Il numero 4 del 61 su Industria e Letteratura, con Ottieri, con Volponi e con molti altri narratori che deducevano qualcosa di profondamente nuovo dalla mutazione del paesaggio sociale italiano, e il numero 5 del 62 che tiene in qualche modo a battesimo la nascente neo-avanguardia e il relativo gruppo 63. Il mondo dell'industria, la civiltà delle macchine, come si è detto, il mondo nuovo è l'ultima frontiera, l'ultimo possibile umanesimo per uno scrittore che era nato come autodidatta leggendo Robinson Crusoe. Per questo, negli ultimi anni, Elio Vittorini torna o cerca di tornare allo schema di Conversazione in Sicilia e abbozza, purtroppo, l'opera, stupenda per quel poco che ne possiamo leggere, rimase allo stadio di abbozzo, è un romanzo scenico, ancora un ritorno alle madri, e si intitola classicamente Le città del mondo. Oltre al morceau, allo spezzone che sarà pubblicato da Einaudi, questo estremo congedo dalla gioventù in forma di viaggio, noi lo possiamo tuttora reperire, magari su internet, dal bel film che ne trassero nel 75 Fabio Carpi e il poeta Nelo Risi.
Una vasta terra rupestre col mare giù in basso, quasi sotto le nevi. È come entrare nel paese di Canaan. Anche i nomi delle città contadine dell'interno sono diversi da quelli della costa. Suonano solenni d'un timbro da metallo antico. Aidone, Agira, Gangi, Assoro, Resuttano, Contessa Entellina. In uno di questi paesi c'era una volta, ieri, oggi, un pover'uomo di nome Matteo. Egli se ne stava sull'uscio di casa con aria afflitta, perché non riusciva ad avere abbastanza denaro da sfamare la famiglia. È colpa sua se la gente preferiva servirsi di scarpe in uno spaccio dove le calzature arrivano belle fatte? O è colpa sua se la gente rimandava di stagione in stagione di farsi riparare le scarpe rotte? Sua moglie Carmela diceva di sì, che la colpa era sua. E lo sosteneva con tutti, vantandosi di essere lei che portava a casa un po' di companatico a furia di lavare i panni sporchi dei benestanti. Nei loro primi anni di matrimonio, Carmela e Matteo avevano profittato di una circostanza che alleviava la loro miseria. I figli che mettevano al mondo non riuscivano mai a vivere più di qualche giorno. Sembrava una maledizione, ma moglie e marito non mancavano di rendersi conto che poteva anche essere un modo in cui il Signore volesse proteggerli dalle insidie di una vita troppo stentata. Poi nacque lui, ed era così grazioso e simpatico che ogni tanto Matteo pregava il Dio di non toglierlo loro. Carmela pregava a sua volta l'Onnipotente. Gli diceva di non prestare ascolto a suo marito e di continuare a fare come lui credeva che fosse meglio. Il bambino passò gli 11 mesi, compì il 12esimo, poi il 13esimo e il 14esimo. Andava già coi propri piedi a sedersi sullo scalino della porta e Carmela cominciò a preoccuparsi. La notte si alzava a guardarlo, lo esaminava punto per punto e voleva che Matteo reggesse il lume. Una notte disse al marito che erano fregati. Era incinta di nuovo, gli disse. 8 mesi dopo nasceva una femminuccia che si mise a crescere pure lei senza una febbre o un raffreddore. Carmela si disperava, ma invano. La natura ora sembrava che volesse bilanciare tante morti con altrettante vite. 9 mesi dopo Carmela dava alla luce 2 gemelli. A questo punto Matteo dovette convenire che occorreva prendere una decisione. Sorse così una discussione intorno a un progetto che pensavano potesse risolvere almeno una parte dei loro guai, finché decisero che l'indomani Matteo sarebbe partito con Nardo a cercare un posto in cui il marmocchio potesse guadagnarsi il suo pane e crescere sano e felice. E restava inteso che dopo di aver sistemato il maschietto, Matteo avrebbe dovuto ripetere con la femminuccia la sua sortita di collocamento. Comincia così il viaggio a piedi di un padre spiantato e del suo figliolo, di questi 2 campioni della paternità e dell'infanzia.
Non sarà possibile a Elio Vittorini, morto appunto il 12 febbraio del 66 a Milano, nella sua casa sulla Darsena, ai Navigli, non sarà possibile a lui una giovinezza ulteriore. Chi l'aveva conosciuto molto bene, chi gli era stato fraternamente collega e allievo, il poeta Franco Fortini, alla sua morte detterà l'epigrafe più esatta. Credeva alla gioventù come a una giustizia. Non volle mai essere ingiusto. Invecchiare gli fu difficile.
Il 12 febbraio 1966 muore a Milano Elio Vittorini. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.